La prima domenica di Quaresima si apre con il Vangelo di Matteo, il capitolo 4, che presenta le tentazioni del Cristo. Sono tre tentazioni. Il numero tre significa quello che è completo, quello che è definitivo. Quello che adesso leggeremo non è un episodio dell'esistenza di Gesù, ma l'Evangelista vuol farci comprendere che tutta la vita Gesù fu sottoposto a queste tentazioni o a queste seduzioni. Ma vediamo cosa ci dice l'Evangelista. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Con il termine allora, l'Evangelista allaccia questo episodio a quello che lo precede, il battesimo di Gesù. Quando Gesù ha ricevuto lo Spirito del Padre, il Padre lo riconosce come suo figlio, perché Gesù manifesta il suo desiderio, il suo impegno di renderlo presente come amore per l'umanità. Conseguenza di questo impegno di Gesù, lo Spirito conduce Gesù nel deserto. Il termine deserto richiama almeno tre cose: l'esodo, la liberazione del popolo dalla schiavitù egiziana. Durante questo esodo ci fu il periodo delle tentazioni, delle prove alle quali Dio sottopose il suo popolo, e anche il deserto era il luogo dove si radunavano tutti quelli che volevano conquistare il potere con delle sommosse, con delle rivolte. Per essere tentato dal diavolo. Il verbo tentare nel Vangelo è applicato ai farisei, ai sadducei, ai dottori della legge, nella controversia con Gesù, e Gesù a ognuna di queste tentazioni, di farisei, sadducei, dottori della legge, risponde con citazioni della scrittura, esattamente come l'Evangelista ci anticipa qua. Il termine tentazione ha una connotazione negativa. In realtà il diavolo, come vedremo, non tenta Gesù a compiere qualcosa di negativo, a compiere azioni peccaminose, nulla di tutto questo. Il diavolo non si presenta come un nemico, come un rivale di Gesù, ma come un suo alleato che lo vuole aiutare nella realizzazione del suo programma. Pertanto, più che tentazioni, dovremo parlare di seduzioni del diavolo. Il diavolo appare soltanto in questo episodio, in tutto il Vangelo di Matteo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, l'Evangelista ci tiene a sottolineare che quello di Gesù non è il digiuno religioso che serviva per ottenere il perdono, la benevolenza da parte del Signore. Il digiuno religioso iniziava all'alba e terminava al tramonto. Il fatto che l'Evangelista sottolinea che ha digiunato 40 giorni e 40 notti significa che non è un digiuno religioso. È una prova di forza come quella che ha fatto Mosè prima di ricevere le tavole dell'Alleanza. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio». Il tentatore non mette in dubbio la figliolanza divina di Gesù, che nel battesimo è stata confermata dalla voce del Padre che ha detto: «Tu sei il mio figlio». Questa espressione del tentatore, se tu sei figlio di Dio, quindi non è un dubbio, ma significa giacché sei figlio di Dio. Giacché sei figlio di Dio, usa le tue capacità a tuo vantaggio, infatti di che queste pietre diventino pane. La prima tentazione è usare le proprie capacità per il proprio vantaggio. Ma Gesù non userà le proprie capacità a proprio vantaggio, ma per il vantaggio degli altri. Sarà Gesù che si farà pane, lui, per gli altri. E Gesù risponde: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Queste tre tentazioni si rifanno a tre conosciuti episodi del libro dell'Esodo, le prove alle quali Dio ha sottoposto il suo popolo nel deserto, e questa è la prova della manna. Cosa vuol dire Gesù citando questo testo del libro del Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3? Come i padri del deserto, ascoltando la parola, sono stati sfamati con la manna, tanto più il nuovo popolo, la nuova liberazione di Gesù, ascoltando la sua parola, sarà sfamata. Gesù non compirà un gesto prodigioso per sfamare la propria fame, ma la sua parola aiuterà quanti lo accolgono e quanti lo seguono a condividere il pane con gli affamati. Allora il diavolo lo portò nella città santa, cioè Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio. Perché questo particolare? Perché in un apocrifo, il quarto libro di Esdra, si pensava che il Messia, che nessuno conosceva, si sarebbe manifestato improvvisamente apparendo nel punto più alto del Tempio, nel Pinacolo. Quindi è l'aspettativa del popolo. Allora il diavolo che si mostra come aiutante di Gesù. Fai quello che il popolo s'attende, fai quello che il popolo desidera, s'aspetta, anzi, dagli un tocco di più. E gli dice di nuovo per la seconda volta: se tu sei figlio di Dio, cioè già che sei figlio di Dio, gettati giù. Cioè mostrati come la gente aspetta nel punto più alto del Tempio, ma dai un tocco di forza straordinario che faccia comprendere che tu sei veramente il figlio di Dio. Gettati giù, e il diavolo cita il Salmo. In questa contrapposizione tra botta e risposta attraverso citazioni scritturistiche, l'Evangelista ci vuole far comprendere che appunto non è un episodio quello che lui sta raccontando, ma tutta la vita di Gesù sarà contrastato dai farisei, dagli scribi, dagli anziani, che penseranno di avere la scrittura dalla loro parte per bloccare o per inibire l'azione di Gesù. E infatti cita il Salmo 91, versetti 11-2, ai suoi angeli dà l'ordine al tuo riguardo, cioè sfida il Signore e poi fidati di Lui. Questa tentazione la ritroveremo poi in bocca ai sommi sacerdoti, agli scribi, agli anziani, al momento della crocifissione di Gesù. Se sei il figlio di Dio, già che sei il figlio di Dio, scendi dalla croce, cioè manifesta un Dio di potere. Gesù rispose, sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Anche questo è un brano della scrittura, il libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 16, ed è l'episodio di Massa, è una delle tentazioni del popolo nel deserto, quando il popolo si chiese, ma Yahweh è in mezzo a noi, sì o no? Quindi il popolo dubitò della presenza del Signore. Gesù ha piena fiducia nel Padre e non ha bisogno di invocare interventi esterni straordinari che confermino questa fiducia. Di nuovo, ecco qui la traduzione non è esatta, perché questa traduzione, di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo, non l'ha mai portato, quindi non può essere tradotto di nuovo. Il termine greco va tradotto esattamente con questa volta. Questa tentazione è diversa dalle altre. Le due precedenti sono state precedute dall'affermazione giacché se sei il figlio di Dio, quindi in conseguenza delle capacità e della potenza di essere figlio di Dio. Questa no, il diavolo non mette in causa, in ballo, il fatto della figliolanza divina, perché è una tentazione che è adatta per ogni uomo. Allora, questa volta il diavolo lo portò su un monte altissimo. Perché il monte altissimo? Nell'antichità il monte era il luogo della residenza degli dei e indicava la condizione divina. Quindi il diavolo offre a Gesù di possedere la condizione divina. Va ricordato che a quell'epoca tutti quelli che detenevano un potere avevano la condizione divina, il faraone era un dio, l'imperatore era figlio di un dio, quindi tutti coloro che detenevano il potere avevano la condizione divina. E il diavolo offre a Gesù la condizione divina. Come? Gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, cioè e la loro ricchezza, e gli disse, tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Cioè il diavolo propone a Gesù la condizione divina adorando il potere per dominare il mondo. Allora Gesù gli rispose, vattene, e lo chiama Satana, il nome ebraico. L'Evangelista vuol far comprendere che queste sono le tentazioni che a Gesù vengono dal suo popolo. Sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto. E anche questa volta è la citazione della scrittura, il libro del Deuteronomio, il capitolo 6, versetto 13, dove il Signore mette in guardia il suo popolo dal pericolo dell'idolatria entrando nella terra di Canaan. Per Gesù il potere è idolatria. Gesù è figlio di un Dio amore che si esprime attraverso il servizio, mentre il potere, il diavolo, è immagine del potere che domina le persone. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Gesù ottiene la protezione degli angeli rifiutando la tentazione. Queste tentazioni di Gesù, come abbiamo detto all'inizio, non sono un episodio isolato della sua esistenza, ma l'Evangelista ci anticipa tutto quello che accadrà per tutta la vita di Gesù, continuamente sedotto dal prendere il potere, perché era questo che il popolo si aspettava. E quando il popolo si accorgerà che Gesù non è un messia di potere, lo rifiuterà e lo ucciderà.